Amici, amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a Dopo GP. È una edizione un po' particolare di Dopo GP, con me l'ingegnere Giulio Bernardelle.
Ciao Zana, ciao a tutti.
Buongiorno Giulio, non c'è Nico Cereghini per questa volta, però insomma cercheremo di sostituirlo in maniera dignitosa
Siamo in
almeno.
agosto,
Siamo in agosto, siamo in agosto. Allora, Gran Premio della Repubblica Ceca, ancora una volta è stato Marc Marquez a vincere, il suo è stato un dominio totale. Leggo subito la classifica che dice Marc Marquez primo in 39 minuti e 24 secondi, quindi Dovizioso a 2 secondi e 4, ma solo perché Marquez all'ultimo giro ha festeggiato, se no sarebbero stati il doppio. Jack Miller terzo, quindi due Ducati sul podio, quarto Alex Rins. Quinto, Cal Crutchlow, sesto Valentino Rossi ed è la sua, la prima Yamaha al traguardo. Settimo Fabio Quartararo, ottavo Danilo Petrucci, quindi Nakagami, Vignales decimo. Pol Espargaró undicesimo con la KTM, dodicesimo Bagnaia. Malissimo l'Aprilia purtroppo, diciassettesima e diciottesima con Iannone e Aleix Espargaró, caduto al primo giro Morbidelli. Per quanto riguarda la classifica generale, Marc Marquez è primo con 210 punti, ben 63 punti in più di Andrea Dovizioso, 81 di Danilo Petrucci terzo, Alex Rins è quarto a 96 punti da Marquez, quindi Vignales quinto, Rossi è sesto a 120 punti, poi Miller, Crutchlow, Quartararo e Paul Espargaró con la KTM. Allora, è stato un gran premio dal mio punto di vista molto noioso. Il dominio di Marquez ha reso la gara veramente scontata nell'esito e secondo me anche dal punto di vista tecnico non ha detto granché. Questa è la mia opinione. Inge, il tuo commento generale.
Sì, ci si aspettava secondo me molto di più da questo Gran Premio, nel senso che era una pista che poteva mettere in luce, diciamo, una sorta di graduatoria, ecco, di quelli che sono i valori in campo. È stato così, però solo in parte, in quanto c'è stato, secondo me, il cattivo rendimento delle Michelin, che
Ecco.
probabilmente è arrivata in pista con una scelta di mescole non propriamente azzeccata. Nel senso che loro si aspettavano probabilmente una pista in condizioni diverse, con un po' di più caldo, quasi tutti in corso con le soft posteriori, e nonostante questo tutti si sono lamentati del poco grip. Quindi queste condizioni qua, poi quest'anno la Honda fa quello che faceva la Ducati lo scorso anno, cioè riesce a gestire molto meglio la gomma. Infatti è andato discretamente bene anche Crutchlow stavolta, e Marquez è in uno stato di forma incredibile, in uno stato anche di armonia con la moto, che è qualcosa di assolutamente raro, secondo me, trovare una stagione in cui c'è un abbinamento perfetto tra moto e pilota. Ecco, quindi questa volta, quando le condizioni non sono propriamente quelle ideali, lui va ancora più forte, secondo me.
Ecco, tra l'altro, ingegnere, faccio un passo indietro alle qualifiche per quanto è successo nelle qualifiche dove Marquez ha ottenuto una strepitosa pole con le slick. Volevo sapere il tuo commento tecnico su quel gesto straordinario di
Sì,
Marquez.
è un gesto straordinario. È chiaro che poi in MotoGP si fa presto, e in generale nello sport, ma insomma negli sport del motore, si fa presto a passare dalle stelle alle stalle, no? E viceversa. Ecco, quindi diciamo bisogna anche stare attenti qualche volta ad esaltare, no? Troppo, e stare anche attenti dall'altra parte a criticare troppo certe volte, quando la situazione non è la migliore. È chiaro che lui ha fatto un gesto, sportivamente parlando, assolutamente incredibile.
Ma
Se,
tecnicamente quanto è
te,
difficile?
tecnicamente è molto difficile, perché bisogna avere un'estrema fiducia in se stessi, un'estrema fiducia nella capacità poi di sentire il limite con la gomma. Ecco, quindi questo riflette semplicemente quello che abbiamo detto prima, cioè lui è in una stagione, secondo me, eccezionale. Probabilmente ha fatto un salto lui a livello mentale ancora più grande di quello che ha fatto la Honda quest'anno, secondo me, a livello tecnico. Ecco, quindi quest'anno è forse la stagione più
Eh sì. Ecco,
incisiva che lui sta correndo da quando è in MotoGP, secondo me.
prima di parlare della Honda tecnicamente, volevo farti un'altra domanda su un altro aspetto che mi ha incuriosito molto. Allora, domenica dopo la gara, Marquez ha detto: per la prima volta nella mia vita sono partito con un assetto che non conoscevo, un un assetto che ha voluto Santi Hernandez perché dopo il warm-up sembrava in difficoltà, Mark, e quindi hanno rivoluzionato la moto e Santi ha detto: se va male è colpa mia. Ha rivelato dopo Marquez, no? Gli avrebbe detto sulla linea di partenza. Ecco, come si fa? Come fa un capo tecnico a prendere una decisione così? E secondo te in che direzione sono andati?
Ti dico, è un capo tecnico, Santi, sicuramente di carattere. Ecco, è un ragazzo che è cresciuto da più di 20 anni in MotoGP, prima lavorando per Showa, poi
Vero.
per Rollins, quindi è un tecnico assolutamente di esperienza e anche dimostrano lui e il pilota di avere uno stato di armonia anche loro all'interno del box, che sicuramente è un altro dei punti di forza di Marquez, perché è sicuramente la squadra complessivamente più forte che c'è in MotoGP adesso, nel senso che è la squadra più unita, è la squadra che sa supportare il pilota in tutto e per tutto, quella che sa intervenire anche con delle decisioni, e in questo caso le decisioni è facile qualche volta lasciare che sia il pilota a fare la scelta. È molto più difficile, come in questo caso, imporsi, no? Perché per
Imporsi.
imporsi, logicamente, c'è anche una. Ci si prende anche un rischio, no? Nel senso che poi è il pilota a salire sulla moto, ecco. Quindi di solito l'ultima parola viene lasciata a lui, anche giustamente certe volte. In questo caso, secondo me, il capo tecnico di Marquez ha dimostrato sicuramente carattere, e se la cosa è andata bene non solo perché è stata fatta una scommessa, ma perché questo dimostra un grado di conoscenza di quello di cui ha bisogno il suo pilota, che
Che fa la
serve proprio in
differenza,
questi momenti qua, fa la
fa la
differenza.
differenza. Ecco, per chiudere il discorso Honda, un altro aspetto che mi ha colpito è che a metà gara circa, quando i tempi già si sono alzati parecchio, si girava sul 58, i più veloci in pista per 3-4 giri consecutivi sono stati Marquez e Crutchlow, quindi i due piloti Honda. Questo vuol dire che la Honda non è così male, tu lo dici sempre che la Honda è un'ottima
Honda
moto.
secondo me è un'ottima moto da un punto di vista, secondo me, motoristico. Quest'anno è 2 anni che va in una certa direzione di settaggio del motore, dell'elettronica. Quest'anno, secondo me, è arrivata ad uno stato di ottimo, nel senso che quest'anno il motore Honda è probabilmente il miglior motore complessivamente in MotoGP per la prestazione complessiva, non per la potenza pura o per l'accelerazione, ma proprio per la prestazione complessiva, e questo vuol dire anche la gestibilità, la guidabilità, la facilità che permette ai piloti nella manovra di ingresso curva. Quindi complessivamente è il motore migliore. È chiaro che da questo punto di vista qua, nei momenti in cui la situazione è complicata, come nella gara di ieri, diventa un punto di forza il motore della Honda, e probabilmente conta di più il motore rispetto a dei limiti che normalmente ha Crutchlow, che sono per lo più legati all'impostazione ciclistica, che invece è estremizzata per come guida la moto Marquez.
Ecco, il motore conta moltissimo, però questa volta la Ducati ha fatto seconda e terza. Secondo Dovizioso, terzo Miller, male Petrucci sull'ottavo, ma insomma va detto che la sua gara è stata condizionata pesantemente dalla grave notizia, dalla grave perdita di mercoledì notte, quando l'amico addetto stampa di Danilo Petrucci, Luca Semprini, è purtroppo mancato nel sonno. Naturalmente un abbraccio a tutta la famiglia, le condoglianze di Moto.it alla famiglia di Luca Semprini. Insomma, Petrucci non ha corso, secondo me, al meglio psicologicamente, quindi non è valutabile. Però Dovizioso e Miller hanno comunque fatto secondo e terzo, però qua ci si aspettava che vincessero. Dove è mancata la Ducati, secondo te?
Secondo me, più che mancata la Ducati, è cresciuta molto la Honda, ed è cresciuto molto Marquez quest'anno. Quindi è ancora una ripetizione di quello che continuiamo a dire all'inizio stagione. Cioè, la Ducati probabilmente dopo i test invernali, dopo la gara in Qatar, si aspettava complessivamente di aver fatto un passo più grande. Invece poi ci si è accorti, Gran Premio dopo Gran Premio, che il passo veramente grande l'aveva fatto Honda e Marquez. E quindi la situazione è che la Ducati più o meno mantiene i pregi e anche i limiti della moto del 2018 e della moto del 2017, mentre la Honda è cresciuta veramente in maniera incisiva.
Ma quindi sintetizzando, per una volta si può dare più meriti a Marquez e alla Honda che demeriti alla Ducati e Dovizioso?
Sì, secondo me è proprio questa la
Sì.
situazione. Nel senso che rispetto ad altri anni, in quest'anno il passo avanti e quindi la difficoltà che più o meno tutti hanno è ad inseguire la Honda e Marquez, ecco. Quindi sono loro il riferimento assoluto in MotoGP in questo momento.
Dovizioso e Petrucci hanno corso entrambi con la media posteriore, sono stati gli unici perché anche Miller invece ha usato la morbida. Sarebbe cambiato qualcosa secondo te con la
No,
morbida posteriore?
secondo me no, nel senso che quando l'abbiamo imparato da tutti gli anni in cui vediamo le gare con le Michelin, quando non va, non va. E quindi cambia
Però,
poco, diciamo.
scusami, dopo la gara, sempre Marquez ha detto, mi ero accorto che la media aveva un calo molto più grande rispetto alla soffice. Però è chiaro che lui parlava della sua moto, non...
Chiaro che poi la cosa esattamente va valutata pilota per pilota, moto per moto, quindi è difficile fare una graduatoria in senso generale. Però cosa succede? Quando le Michelin non vanno, le posteriori hanno un calo rapido dopo qualche giro e quindi più o meno poi la situazione è abbastanza uniformata qualsiasi sia la scelta. Ecco, probabilmente questa volta solo la dura era esageratamente dura per le
Ok.
condizioni che c'erano in pista, però le altre due gomme andavano veniamente bene.
Ecco, procediamo secondo l'ordine della classifica, quindi al quarto posto c'è la Suzuki di Alex Rins. C'è stato un momento che sembrava addirittura che Rins potesse andare a prendere Dovizioso facilmente anche per il secondo posto, invece è stato addirittura ripreso da
Miller.
Jack Miller. La tua valutazione?
Ah, la valutazione sulla Suzuki resta sempre positiva. È chiaro che complessivamente è il team più giovane, anche nell'abbinamento tra team e pilota. Ecco, quindi da questo punto di vista qua è il team che difetta di più rispetto agli altri d'esperienza. E in queste situazioni qui l'esperienza conta tanto. Infatti poi lui mi sembra abbia lasciato un commento riguardo a il feeling con la gomma
Sì,
dietro, che
esatto. Ho detto, mi sembrava che esplodesse.
esatto, quindi questo denota, diciamo, probabilmente una temperatura molto grande che ha preso la gomma e quindi la difficoltà poi di gestirla, no? Durante l'ultima parte di gara. Quindi questo è probabilmente il segnale di una mancanza d'esperienza riguardo poi al setting che bisogna fare rapidamente, perché ricordiamoci che la partenza e la gara poi è stata fatta in una condizione
Sì, un
assolutamente
po'
diversa
particolare.
da tutto quello che si era trovato durante il weekend.
Sì, aggiungo anche Giulio che la Suzuki aveva faticato qui anche nella passata stagione, quindi forse c'è qualche caratteristica della
Sì, c'è
pista che
qualche
dà
caratteristica,
fastidio.
esattamente, però diciamo da questo punto di vista qua probabilmente è un passo avanti per loro.
Ok, ah, sicuramente. E passiamo invece alla Yamaha, la migliore Yamaha al traguardo questa volta è stata quella di Valentino Rossi, sesto, che era stato anche il miglior pilota Yamaha in qualifica, settimo. Allora, Valentino ha sottolineato questo aspetto, ha detto: se noi iniziamo il venerdì mattina con delle condizioni e finiamo la domenica pomeriggio con le stesse condizioni, allora possiamo anche essere competitivi. Nel cambio di condizioni soffriamo molto più degli altri. Sei d'accordo con questa analisi?
Sì, mi sembra che abbia fatto un'analisi assolutamente puntuale, sia quando ha parlato della sensibilità che ha la Yamaha rispetto alla variazione di condizioni di pista o di condizioni climatiche, e anche quando ha parlato appunto del bisogno di avere più prestazione complessivamente a livello motoristico. Probabilmente le due cose sono legate, nel senso che loro hanno un'impostazione ciclistica per cui per fare i tempi la moto deve essere veloce di percorrenza di curva. E dall'altra parte sono obbligati a esagerare con questa ricerca di velocità in curva perché non hanno prestazioni in accelerazione e in velocità di punta. Ecco, quindi i tempi Yamaha li fa perché curva molto rapidamente, percorre le curve molto velocemente, mentre non può sfruttare assolutamente l'accelerazione e la velocità massima. Ecco, quindi da questo punto di vista qua è logico che se c'è una variazione in negativo di grip o se le gomme non funzionano bene come questa volta, loro ne soffrono molto di più degli altri.
Comunque, diciamo che tra le quattro case che hanno vinto un Gran Premio e che si giocano le vittorie sono quelle messe peggio a livello di motore.
Sì, assolutamente. Secondo me la Yamaha quest'anno fino a Bordeaux adesso vedremo durante i test se abbiamo trovato qualcosa, però fino a Bornoi è in assoluto delle 3-4 case principali in MotoGP, è quella che ha fatto meno ed era peggiore.
KTM, allora KTM dal punto di vista del risultato ha fatto un grande salto in avanti perché ha conquistato con Zarco la sua prima fila in MotoGP, terzo, è vero che c'erano condizioni particolari, però l'ha fatto in gara. Pol Espargaró ha finito undicesimo a 18 secondi e 2, quindi meno di un secondo al giro. La tua valutazione sulla KTM?
Resta un po' sempre la medesima, cioè mi sembra non ci sia ancora l'individuazione per loro di una strada da seguire a livello di sviluppo e quindi rimane la moto con le stesse caratteristiche. La moto è un gran motore, ha bisogno di una guida assolutamente aggressiva. In questo Espargaró è sicuramente il pilota adatto, non lo è Zarco. Però non si vede ancora qualcosa che abbia permesso loro di fare un salto in avanti dal punto di vista della capacità di correggere dei limiti che la moto ha. Quindi penso che la prestazione di Zarco in prova sia più dovuta probabilmente ad aver azzeccato il momento giusto per fare il tempo che non.
Sì, a quello sicuramente, alle condizioni. Lui è sempre stato fenomenale in quelle condizioni, anche in Moto2. Quindi ci è riuscito anche in MotoGP. E invece purtroppo bisogna parlare del disastro Aprilia, perché di disastro si tratta: 17° Iannone, 18° Aleix Espargaró, lontanissimi dai primi, fuori dalla Q2 tutti e due i piloti. Insomma, è dura, dura, dura questa MotoGP per l'Aprilia.
È dura ed è ancora più dura per loro e come per KTM anche nel momento in cui appunto si arriva su delle piste dove non ci sono le condizioni ideali né per clima né per condizioni della pista né perché Michelin porta le gomme giuste e quindi diventa ancora più difficile perché loro avrebbero bisogno invece di girare in una situazione ottimale per appunto lavorare sullo sviluppo della moto e trovare qualcosa di più efficace a livello di messa a punto. Questo quando ci sono queste condizioni qui non lo possono fare. A volte anche i due piloti secondo me vanno in crisi a livello di feeling in generale con le gomme, con la moto e quindi si arriva a queste situazioni qui.
Allora, in Moto2 invece ha vinto un altro Marquez,
Certo,
meno male che ce ne sono solo due.
esatto.
Scherzo, naturalmente, complimenti a tutti i Marquez, Alex Marquez ha dominato, ma bel secondo posto di Fabio Di Giannantonio, terzo per Enea Bastianini, due debuttanti della categoria, quinto Marini, settimo Bulega. In Moto3 Aaron Canè ha vinto ed è tornato in testa al mondiale, secondo posto per Dalla Porta, terzo per Arbolino, quinto per Antonelli, partito addirittura dalla pit lane. Di questi giovani, quelli italiani, chi ti piace di più? Chi secondo te può avere un futuro in MotoGP?
Ma secondo me ce ne sono molti. Quest'anno ho visto molto bene sia il Ligia Fabio sia Bastianini in Moto2. E quindi penso che loro siano tra i primi ad avere prossimamente una candidatura per la MotoGP. E poi in Moto3 ce ne sono veramente tantissimi,
Ma è
quindi
presto, insomma, è un po'
esatto.
presto. Allora, invece, giornata di test importantissima a Brno. Allora, ingegnere, vai a ruota libera, cosa hai visto di interessante? C'è la grande attesa per la Yamaha, che cosa hai visto?
Ma si sono viste tante modifiche di dettagli, che sono dettagli piccoli ma dettagli importanti, ad esempio l'aerodinamica, ad esempio qualcosa a livello di telaio, l'aerodinamica per Suzuki in particolare, anche per Yamaha, qualcosa di dettaglio invece per Ducati, a livello di sviluppo di particolari importanti come il forcellone, il telaio con dei rinforzi in carbonio per Aprilia, ecco, quindi tutto dettaglio. La cosa secondo me che mi ha colpito e che segna un po' probabilmente un cambiamento di rotta nella gestione del reparto corse Yamaha è che quest'anno Yamaha è arrivata a Bordeaux con una.
Preparato,
Sì, io direi di sì. Adesso aspettiamo per capire i risultati perché poi
certo,
hanno fatto un
conta
gran
quello.
lavoro, ma non hanno trovato, magari stasera diremo, non hanno trovato nulla di buono. Però diciamo quest'anno è un segnale positivo, secondo me, soprattutto dato ai due piloti perché sono arrivati qui con una moto che, una per pilota, con una moto che era appunto probabilmente modificata molto di più che nel settaggio del motore, ecco, come loro avevano dichiarato alla vigilia. E quindi questo, diciamo, segna un cambiamento di rotta importante, perché vuol dire che loro sono decisamente in anticipo sullo scorso anno
Certo.
come piano di sviluppo, ecco. Quindi probabilmente ci sta che loro riescano poi ad arrivare a fine stagione con un pacchetto veramente migliorato.
Benissimo, benissimo, caro Giulio. Dopo GP finisce qui. Vi ricordo che domenica si torna in pista in Austria. Troverete i segreti della pista, quindi sempre l'ingegnere Bernardella che ci svela tutti i segreti dell'Austria. Dopo GP torna martedì prossimo 13 agosto, se non mi sbaglio, anche l'ingegnere mi abbandona, ok?
Una volta almeno, dai.
Almeno una volta lo lasciamo andare in vacanza e comunque io ci sarò e un abbraccio a Luca Semplini. Ciao a tutti!